Sono poche le organizzazioni al mondo che di routine guardano tanto in là quanto la Defense Advanced Research Projects Agency. Regolarmente pensa e finanzia su una prospettiva tra i 20 e i 40 anni. Ha già cambiato la tua vita. Nei primi anni 60 non esisteva un campo specifico della scienza dei computer. Non c'erano dipartimenti di informatica nelle università, né certamente reti di computer e tantomeno i personal computer. Fu allora che J.C.R. Leader, direttore delle ricerche, comando e controllo per l'Advanced Research Project Agency del Pentagono, ovvero l'ARPA, progenitrice della DARPA, formulò la visione di qualcosa che chiamò Intergalactic Computer Network. La immaginò come un bene comune elettronico aperto a tutti, il principale ed essenziale mezzo di interazione informativa per governi, istituzioni, aziende e individui. Su questo Intergalactic Computer Network, chiunque, usando il computer di casa, avrebbe avuto modo di fare acquisti, operazioni bancarie, ricerche bibliografiche, di ricevere consigli su investimenti e fisco, di partecipare ad attività culturali, sportive e di spettacolo. Così pensava. Alla fine degli anni 60, una simile preveggenza avrebbe ispirato i successori di Linkleader all'ARPA a lanciare una malferma primitiva versione del suo Intergalactic Computer Network. La chiamarono ARPANET. Questo accadeva un decennio prima dell'avvento dei primi personal computer commerciali. Negli anni 70 la ampliarono, trasformandola in una rete di reti. Tu la conosci, inutile dirlo, come Internet. Oggi la DARPA si sta occupando della creazione di esseri umani migliorati. His desire could switch my mind out of a hardened smile. And in this moment I could become complete. Is it the same wheel that makes a hollow grind? Or are the memories that keep the shadow straight? I shut it all when doubt comes over me, and in this dread I delay once again. The shrinking lights, they do not linger here. Soldati immuni da limitazioni fisiche, fisiologiche o cognitive saranno in futuro la chiave della sopravvivenza e del predominio operativo, dichiarò una volta Goldblatt a un pubblico di ricercatori in occasione di una manifestazione chiamata DARPATech. E infatti, immaginate se i soldati potessero comunicare solo con il pensiero. Immaginate la minaccia di un attacco biologico priva di conseguenze. E pensate per un momento a un mondo in cui imparare sia facile quanto mangiare e la sostituzione dei pezzi danneggiati del corpo comoda come andare a un fast food. Per quanto impossibile appaiano queste visioni, o per quanto arduo possa apparirvi l'impegno di realizzarle, queste visioni sono il lavoro quotidiano, del Defense Science Office, il DSO. Il DSO opera per trasformare i sogni in realtà. Queste audaci visioni e questi stupefacenti risultati hanno la potenzialità di alterare profondamente il nostro mondo. È importante ricordare che stiamo parlando di scienza concreta, non di fantascienza. La DARPA non è assolutamente l'unica, e nemmeno la più grande tra le organizzazioni impegnate sul terreno della creazione degli umani prossimi venturi. Il budget annuo ufficialmente dichiarato dalla DARPA è di 3 miliardi di dollari. È inferiore a quello del National Science Foundation e rimpicciolisce ancora di più di fronte a quella del National Institute of Health, solo per fare due nomi vicini alla capitale nazionale. E anzi, il suo programma di biorivoluzione rappresenta solo una minima parte dell'agenda complessiva della DARPA. L'importanza del suo impegno verso il miglioramento degli esseri umani, però, sta nel fatto che poche istituzioni al mondo, o forse nessuna, sono altrettanto intenzionalmente dedicate a ricerche ad alto rischio, ad alto rendimento ed esplicitamente miranti a cambiare il mondo. Quelli della DARPA non hanno parole gentili nei confronti della ricerca incrementale. Per la DARPA l'unico statuto è l'innovazione radicale, dice il suo piano strategico. L'andatura alla DARPA è quella dei giocatori che puntano sempre al lancio lungo, anche a rischio di andare spesso fuori campo. i suoi program manager sono sempre alla ricerca di quei problemi che per loro meritano la definizione di darpeschi, sfide che rasentano l'impossibile. Cerchiamo di non violare nessuna delle leggi della fisica, dice Stephen Walks, vice direttore del Defense Science Office. O almeno non consapevolmente, aggiunge Goldblatt. O almeno non più di una per programma. Il motivo per cui mirano così alto è che sono convinti che solo lì possono trovare i risultati dagli effetti sismici. È per questo che si comincia a sentire sempre più comunemente, ogni volta che si discute di aree di sbalorditiva trasformazione umana, alla DARPA ci stanno già lavorando. È per questo che la DARPA è in prima linea nell'evoluzione manovrata dell'umanità. La DARPA ha un curriculum tutt'altro che trascurabile. Non solo è stata pioniera di internet e della posta elettronica, ma ha contribuito a finanziare il MAUS, il settore della computer graphics, circuiti integrati di grandissima scala, computer che riconoscono la voce umana e traducono le lingue, le workstation informatiche, il sistema operativo Unix di Berkeley, l'elaborazione parallela massiccia e i display head-mounted. È stata una protagonista nello sviluppo dei GPS, del telefono cellulare, dei sensori a visione notturna, dei satelliti meteorologici, dei satelliti spia e del razzo Saturn V, quello che ha portato l'uomo sulla Luna. Ha anche collaborato a creare supercondensatori, cellule a combustibile avanzate destinate alla prossima generazione di automobili, a telechirurgia. In campo militare tutti gli aeroplani, i missili, le navi e i veicoli, compresi i materiali e i processi produttivi e le armature che li ricoprono e soprattutto tutto ciò che ha stealth nel nome, potrebbe avere il bollino con su scritto DARPA Inside. Vari armamenti a raggi come le armi laser a fasci di particelle e a impulsi elettromagnetici hanno avuto i loro inizi presso la DARPA. Così il fucile M16. Poi ci sono le legioni di robot aerei, terrestri e marini, tra cui il Predator, che quando nel 2002 ha centrato con un missile Hellfire il SUV di un leader di Al-Qaeda nello Yemen, ha acquistato il merito di diventare, a quanto è dato a sapere, il primo robot ad avere incenerito un essere umano. La ragion d'essere della DARPA consiste nell'accelerare la gestazione del futuro, come dice il suo piano strategico, identificare scoperte che attualmente si trovano al limite estremo dell'utilità e portarle il più rapidamente possibile al di qua di quel limite. Nel colloquio di assunzione alla DARPA fu chiesto a un ispirante program manager di descrivere lo scenario della scienza di lì a 20 anni. Poi gli fu chiesto se gli sarebbe piaciuto cercare di realizzarlo in 3. Cosa particolarmente significativa, la DARPA crea istituzioni che hanno per obiettivo la realizzazione del futuro da lei auspicato. La DARPA investe il 90% del suo budget al di fuori degli organismi del governo federale, soprattutto nelle università e nell'industria. Il MIT, la Stanford, la Carnegie Mellon, altri centri accademici che hanno reso contributi fondamentali alla tecnologia dell'informazione. Si sono unificati grazie alla DARPA. Se avverte che c'è bisogno dell'esistenza di una società, la DARPA contribuisce a promuoverla, come ha fatto per la Sun Microsystems, la Silicon Graphics, la Cisco Systems. Se c'è bisogno di fissare degli standard, la DARPA talvolta interviene anche qui, promuovendo ad esempio Unix e il protocollo TCP/IP, che è il fondamento di Internet. Fu il presidente Eisenhower a creare la DARPA, dopo lo shock dello Sputnik. Gli americani erano convinti che l'avversario degli Stati Uniti nella guerra fredda avesse occupato la cima dell'altura. I militari intendevano riprendere la preminenza, ma soprattutto non volevano mai più essere colti alla sprovvista dai progressi tecnologici di potenziali avversari. Tanto per chiarire, la DARPA non ha laboratori suoi, spiega Goldblatt. Non fa il lavoro che noi consideriamo esecutivo. I prodotti del lavoro materiale, le pietre miliari, gli scopi e gli obiettivi, sono realizzati tutti da ricercatori indipendenti. Hanno il vincolo comune dei finanziamenti provenienti dal programma delle Unconventional Pathogen Countermeasures. Noi le mani non ce le sporchiamo mai, scherza Carney, program manager come lui, quasi tutti con laurea in filosofia o in medicina o un titolo equivalente, con anni di esperienza nei loro campi, sono paragonati ai professionisti degli sport equestri, come i fantini. Cercano, scelgono, incoraggiano quelli che faranno materialmente il lavoro. Anzi, la DARPA è stata definita come 140 decision maker uniti da un comune ufficio viaggi. Di solito 23 di questi 140 si trovano nel Defense Science Office. Costruiscono comunità di principali ricercatori che altrimenti potrebbero non saper molto gli uni degli altri. Quella che fa il nostro lavoro è gente in gamba, che si trova al di fuori di questo edificio, dice un altro program manager. Puoi avere tutta l'ampiezza di vedute che vuoi, ma se non c'è un cavallo da montare nella corsa, non vai da nessuna parte. Ora, a volte capita che devi prendere e andare a convincere il cavallo a correre la tua corsa. Ovviamente il metodo che usiamo è di incentivarlo con tanti, tanti soldi. Qui dentro la gente finisce per desensibilizzarsi a quello che significa $1 milione. Qui dentro la gente finisce per desensibilizzarsi a quello che significano $10 milioni. Dunque, quello che abbiamo cominciato a leggervi stasera, e spero di trattenere questo libro ancora per un po', anche se è un libro datato e spero che alcuni di voi abbiano avuto occasione di leggerlo, sono estratti da quello che è stata la traduzione in italiano. In Italia è uscito nel 2007, negli Stati Uniti mi sembra nel 2005 o giù di lì, di Radical Evolution di Joël Garreau. È un libro molto molto interessante, molto ben scritto, che ho pensato di portarvi e leggermi in alcune parti, e appunto spero di trattenerlo ancora perché ce ne sono molte altre interessanti da leggere, che fa una descrizione dei tre scenari previsti. Appunto qui si parla di una situazione di 10 anni fa, le cose nel frattempo diciamo che non si sono evolute per il meglio. E questo scenario continua a restare, questi tre scenari che lui cita continuano a restare abbastanza attuali, ovvero c'è uno scenario paradiso che è in pratica quello portato avanti da Kurzweil e dall'università delle singolarità, cioè tutti quelli che credono nel passaggio postumano a transumanesimo, quindi nella trascendenza e quindi in questa evoluzione dell'umano nella macchina o della macchina nell'umano, non è ben dato sapere. Questo scenario inferno invece che è comunque molto interessante, spero di leggermene una parte la prossima settimana, dove appunto uno dei ricercatori così nelle sue varie riflessioni si ritrova poi a condividere, pur non sentendosi assolutamente un luddista, pur avendo criticato in pieno alcuni suoi colleghi che erano stati oggetto degli attentati di Kaczynski, e quindi si ritrova a condividerne comunque i suoi scritti, per poi arrivare a uno scenario vittoria, che è quello così un po' più buonista, anche se appunto nelle varie interviste, anche qui c'è uno dei tanti cervelloni informatici che così vi andremo a citare magari nelle prossime letture, dove comunque viene posta l'ipotesi portata forse più plausibile da parte di Joël Garreau, che difficilmente ci potrà essere un prevalere della macchina sull'uomo, ma che l'uomo avrà comunque le forze per controllare questo così questo procedere delle scienze convergenti o green, come vengono citate, cioè genetica, robotica, informatica e nanotecnologia. Ovviamente il libro è prettamente antropocentrico, perché con tutti i riferimenti che vengono fatti alle varie sperimentazioni immancabili su qualsiasi tipo di animale, dalle seppie alle scimmie, ai cani, ai topi, eccetera, vengono sempre citati così come mero strumento di sperimentazione. Ma è poi anche lo stesso umano che viene comunque più o meno messo sullo stesso livello, tranne quelli che hanno questa pretesa di essere potenziati e illuminati poi nel futuro. Purtroppo abbiamo solo più 3 minuti a nostra disposizione, appunto speriamo di prendere nelle prossime puntate, comunque, di ricavarci uno spazio per dedicare una parte a questo libro, che appunto non è un libro, non è uno scritto di movimento, ma è uno scritto che ha venduto tantissime copie, tanto che in Italia è praticamente la versione italiana ormai introvabile, ma proprio perché al di fuori di qualsiasi critica di movimento offre degli spunti di riflessione personali molto, molto interessanti. Non so, Tony, se vuoi aggiungere qualcosa. Purtroppo sono le 22:58, di là la situazione è affollatissima, quindi tra poco, tra qualche minuto partirà poi High Voltage.
No, dai, diciamo che hai già detto tutto.
Sì, ma ci sono sempre tante cose da dire e il tempo vola. C'è ancora arrivato un messaggio, anzi c'erano anche degli squillini. Allora, ci dicono, ciao, in merito a quanto citava prima Tony sulla questione di cippatura. Ciao, il passo successivo sui chip è la dotazione di un chip personale nel proprio smartphone. Potrai pagare, timbrare, entrare a lavoro, raccogliere punti e quant'altro. Così inizieranno a creare una nuova dipendenza. Da lì a mettertelo sotto pelle, il passo è breve. Meditate, gente, meditate. Firmato P. Beh, direi che già ce lo stanno facendo, cioè con tutti i balenghi che ci hanno, scusatemi, ma proprio non ne posso, lo smartphone su cui ci hanno l'abbonamento al GTT, che entrano in metropolitana facendo vedere lo smartphone al tornello, piuttosto che qualsiasi altra cosa.
Sì, tra l'altro anche rispetto alla volontà di affermare i chip RFID negli Stati Uniti, c'è il progetto di superare il denaro contante, ovvero l'obiettivo è arrivare a qualsiasi passaggio di denaro in maniera immateriale.
Certo.
Quindi questo diventa uno strumento di controllo potente. Chiaro, questo può...
Ma c'è già un sacco di gente che comunque paga con gli smartphone.
Certo.
È allucinante. Certo. Cioè, non c'è proprio nessuno... Cioè, sembra veramente che la gente non pensi. Lo vedono come un qualcosa di assolutamente migliorativo, non si rendono assolutamente conto di che...
Certo, può attirare magari certe persone... pensano all'utilità di poter evitare di andare a pagare in una posta, di doversi muovere da casa.
Sì, però quindi, ho visto pagare 15 euro con lo smartphone sotto casa, quindi no, non lo so, io sono molto critica su questo.
Sì, chiaramente.
Penso che anche tu, Tony, sia abbastanza critica. A giudicare dai cellulari che abbiamo, siamo molto critici.
sono strumenti che attirano e che riescono ad affermarsi perché attirano. E poi anche le differenze che si creano tra chi è in grado di aggiornarsi con la tecnologia e chi no. E questo può creare nuove forme di inclusione,
è esclusione. È la gara a chi ce l'ha più lungo, insomma,
sì,
no?
Chiaro.
A chi ce l'ha più bello, certo. A chi ce l'ha più grande,
chiaro,
a chi ce l'ha più performante. No, ok, va bene, ormai siamo a questi livelli. ovviamente la tecnologia si è inserita anche in quello che una volta era un gioco da bambini, insomma, non si cresce mai. Allora, arriva ancora un messaggio che dice: molto bello questo libro, sì, se avete occasione di trovarlo in giro, comunque nelle biblioteche c'è, perché ho visto che è citato in diverse biblioteche anche su Torino, il titolo è Radical Evolution, non l'hanno tradotto il titolo, e l'autore è Joel Garreau, scritto Garreau. Continuano ad arrivare gli squillini, grazie per gli squillini. Se dovete dirci qualcosa adesso tiriamo sulla cornetta. Nel frattempo vi salutiamo, sono le 23:02 e niente, ci aggiorniamo prossima settimana. Un caro saluto a tutti e a tutte.
Va bene, ciao a tutti e a tutte.